Le 12.03 abbiamo in collegamento telefonico Luca degli Assalti Frontali per questo approfondimento giornalistico. Dall'altra parte del vetro Alessio Ramaccioni.
Sì, intanto salutiamo Luca. Ciao Luca.
Ciao Alessio.
Grazie come al solito per la tua disponibilità. Ti abbiamo chiamato e qui in studio con noi c'è anche Sergio Cararo di contropiano.org per cercare nei limiti del possibile di contestualizzare, di approfondire in modo insomma un po' migliore di quello che stiamo leggendo in queste ore quanto avvenuto a Centocelle. Perché con te e con Sergio? Perché quei territori li conoscete tutti e due, conoscete le dinamiche, le difficoltà, no? Anche l'abbandono sociale in cui versa, e forse insomma partendo da qui si riesce a dare un'idea migliore anche a chi ci ascolta. Non so, Sergio, vuoi iniziare tu con una piccola introduzione, partendo magari dal vostro articolo?
No, solo un dettaglio: ci ha colpito il fatto che le autorità giudiziarie e di polizia si siano già affrettate a dare una chiave di lettura di quello che è accaduto senza avere nessun elemento in mano. Cioè, l'uomo che viene visto lanciare la moto non è stato ancora identificato, per cui come si fa a liquidare la pratica come appunto una vendetta tra clan nomadi senza avere i riscontri? Ci sembra, diciamo, una versione addomesticante, insomma. Forse c'è bisogno, no, di scavare un po' di più prima di arrivare a delle conclusioni che in qualche modo mettono la coscienza a posto a troppi.
Sì, ricordiamo che l'autorità giudiziaria ha escluso al momento la matrice razziale di questo omicidio. Ecco, tu Luca, insomma, tra l'altro abbiamo letto sulla pagina Facebook degli Assalti, hai voluto insomma parlare di questa vicenda col testo, no, che è dedicato a Simonetta Salagone, poi magari dopo ne parliamo. Come leggi?
Era a spiegare che Simonetta Salagone era la
preside dell'Iqbal Masih.
No, sì, che pronto, mi senti?
Sì, sì, vai, ti sentiamo.
Sento un po' di... c'è la scuola che stava lì davanti proprio al centro commerciale, proprio al tizio del Primavera dove è avvenuta la cosa. Guarda, ieri figurati, sono rincorse tutte voci che dicevano tutto il contrario di tutto. È stato qua, è stato là. Però sì, la cosa dominante è uscita fuori che non era, tra virgolette, una cosa a sfondo razziale. Sicuramente tra un po' sapremo meglio gli esiti dell'inchiesta, però quello che è importante pure è affrontarla da un punto di vista sociale e culturale, come il quartiere reagisce davanti a una cosa del genere, e anche come il quartiere reagisce, come la città, come il paese reagisce anche davanti ai messaggi che gli danno i media, che gli danno gli inquirenti, insomma. Sento molto male, sento tutto un ritorno.
Sì, chiediamo un attimo alla regia se abbassa un pochino il volume della telefonata, così dovrebbe andare un po' meglio forse.
Pronto? Sento sempre il ritorno. Vabbè, io continuo a parlare.
Sì, sì, vai.
No, chiaramente è una tragedia grandissima. Una tragedia anche perché comunque quella famiglia era era finita abbandonata là su quel tetto, probabilmente anche errori che ha fatto il padre della famiglia, ma comunque lì ci stanno dei bambini che avrebbero dovuto essere a scuola, dovrebbero aver fatto un percorso di inclusione. Perché non lo stavano facendo? Perché dove stavano? Perché stavano lì? Quindi ci fa veramente male questa rappresentazione del quartiere, anche come un quartiere veramente diviso, come è uscito qua, come scrivo appunto, come esce fuori dai giornali, poi diviso tra odio e pietà, no?
Sì,
diviso
sì,
tra
sì.
Questa cosa di ci dispiace per le bambine, ma se ne devono andare. Ma e poi noi stavamo lì davanti a scuola, siamo stati pure intervistati, non hanno riportato niente di quello che abbiamo detto, niente di del lavoro. Lì al Casilino c'è stato un lavoro da parte del quali sono le istituzioni poi che stanno dentro un quartiere come il Casilino, no? La scuola, ad esempio, la scuola pubblica è un'istituzione, cioè dove sta il lavoro che deve fare inclusione, che deve deve fare integrazione, ad esempio la scuola è un presidio fondamentale.
E non per niente hai citato Simonetta Salacone. Tu hai fatto una domanda prima: perché quei bambini non stavano all'interno, quelle bambine, di un processo di integrazione sociale? Forse il degrado, no? Chiedo anche a Sergio, che viene sempre sbandierato in questi casi, appunto, fra pietà e però anche così, anche no, il problema è un po' questo: il degrado parte proprio dal fatto che dei processi dovrebbero essere elementari all'interno, no, della gestione di un territorio, tra l'altro periferico, com'è quel quartiere, non si prende neanche in considerazione il fatto che non vengono più messi in atto, non ci sono fondi per l'inclusione, non ci sono politiche, no? Sergio, io penso che Simonetta Salacone sia diventata famosa anche perché era un po' un personaggio, diciamo, unico all'interno di una rete, cioè straordinario quello che dovrebbe essere normale. Forse si può partire da questo, no? Per analizzare un po' la questione.
Volevo partire da due cose. Il primo è il contesto, no? Giustamente Luca segnala come questa divaricazione tra odio e pietà non sia sufficiente a spiegare il contesto, no? Nel senso che quel parcheggio sul tetto del centro commerciale Primavera all'imbrunire diventa una terra di nessuno, no? Di notte lì c'è di tutto, no? E c'era questo camper isolato di una famiglia che era andata via prima da un campo nomadi, quello della Barbuta, poi da quello di Via Salviati, no? E oggi sui giornali leggiamo, siccome loro erano bosniaci, avevano litigato con quelli di etnia serba, come se la guerra civile Jugoslavia, no, arrivasse oggi fino dentro i campi rom. È vero che dentro i campi rom spesso ci sono conflitti, però che innanzitutto siamo di fronte all'enormità, cioè tu si sa, insomma, se tu incendi una roulotte, cioè, e lì ci sono bambini e qui sono morti due bambini e una ragazza, questa cosa non può essere accettata, non può essere liquidata. Questa enormità, se ci abituiamo a questa cosa siamo finiti, abbiamo perso l'anima, no? Oltre che la razionalità, per cui questa cosa va impugnata fino in fondo, no? Luca, su questo c'ha storia lì, no? Perché sul lavoro di integrazione della scuola, quella è la scuola su cui l'integrazione dei bambini rom ci ha lavorato a fondo, i pulmini che le andavano a prendere al campo rom.
Sì, ma Sergio, se ti posso interrompere, la cosa bella che c'è stata lì è stato proprio anche il superamento dei pulmini. Il fatto che proprio, cioè, quasi il rifiuto anzi del pulmino, perché il pulmino creava una separazione. Invece i genitori venivano a scuola, loro venivano a scuola, aspettavano come tutti gli altri genitori, prendevano l'autobus come gli altri genitori e portavano i bambini, portano ancora i bambini, ci stanno. Cioè, questa è la cosa bella, e anche gli abitanti del quartiere che vedono questa cosa riconoscono. E i ragazzi rom che portano i bambini come loro simili, come loro compagni, come loro persone, cittadini, abitanti del quartiere. I bambini non sono più i bambini rom, hanno bruciato, sono Magdalena, sono Mariana, sono Cristina, sono delle persone con un nome.
Bravo Luca, ha detto una cosa importante, no? Cioè, nel senso che poi questi ragazzi non sono più i bambini, i zingari, no? Sono Maddalena, sono Arianna, no? Cioè, hanno un nome e cognome, la mamma c'ha un nome e cognome. Cioè, scatta, come dire, si mette in moto un meccanismo che è quello giusto, no? Però questa cosa qui, lo diceva Alessio prima, perché deve essere straordinaria e non ordinaria, no? Questa poi è una contraddizione che pesa come un macigno.
Faccio una domanda
stata ostacolata nel tempo. Situazioni che stavano andando, che erano virtuose, che sono state tolte, che sono state sgomberate. Forse il lavoro più grande che adesso dobbiamo fare è un lavoro di percezione, cioè come il quartiere a livello sociale e a livello culturale percepisce questa cosa che è successa, che comunque è una sconfitta per tutti. È una sconfitta sicuramente per tutti, perché una cosa del genere è una batosta, che ti succeda là davanti, cioè, non lo so, è chiaro che se va da una direzione ci stanno dei ragazzi capaci di fare una cosa del genere, se vai in un'altra quelli ti dicono hai visto questi che si fanno tra di loro, cioè comunque la metti, cioè, è comunque una sconfitta di tutti. la sconfitta non bisognerebbe mai arrivare a quel livello, ma non ci arrivi così, ci arrivi con un lavoro lento di giorni, di inclusione faticosa che comporta aiuto, cioè unione tra appunto luoghi istituzionali, movimenti, associazioni, cioè tutto questo lavoro che deve essere incentivato, non deve essere ostacolato continuamente, ecco questo dico.
Ho una domanda sia per te Luca che per Sergio. Mi pare insomma evidente che la soluzione per evitare questo tipo di situazioni, per tornare indietro da questa barbarie, questo perché questa è barbarie, no? Mi viene in mente Vittorio Arrigoni che siamo umani quando succedono queste cose. La strada è quella dell'inclusione, partendo dai gangli, no, di inclusione territoriale. L'esempio della scuola è ottimo, no? Ecco, quanto è compatibile questo tipo d'approccio che nasce, a mio parere, da un ritorno al welfare, no? Si parla un po' di questo, cioè il fatto che lo Stato, l'amministrazione comunale investa sui quartieri, investa sui territori in quest'ottica qui. A me personalmente, non voglio sembrare pessimista, sembra incompatibile con l'attuale approccio, diciamo, di messa a profitto ultraliberista, chiamiamolo come ci pare, che viene applicato anche alla scuola, che viene applicato anche ai luoghi di socialità, quei pochi che rimangono quando vengono chiusi. Insomma, mi sembra che l'obiettivo e la modalità che stiamo individuando per raggiungerlo siano molto molto complessi in questa fase, forse già molto di più rispetto agli ultimi anni del decennio scorso, gli anni in cui appunto il lavoro della Salacone, per fare un esempio pratico, venne fuori in tutta la sua importanza, no? Simonetta Salacone fino al 2010 mi pare che fu preside di Kmal Masik e lì si raccolse il frutto del suo lavoro. Correggimi se sbaglio Luca, perché non conosco bene quella storia se non da quello che ho letto,
sì,
e che ho saputo.
Meno, insomma, il massimo sì, fu in quell'anno, che poi dopo ci fu l'esperienza di Metropoli.
Esattamente, ad oggi 2017 con questa amministrazione del Comune di Roma, con quello che è successo 4-5 anni prima, con il vincolo di bilancio in costituzione, con i tagli a tutto quello che è pubblico, quanto è duro il lavoro per chi come te, come Sergio, come noi, insomma, cerca appunto di porsi come rimedio a questo imbarbarimento sociale che nasce anche dalla crisi, dalla povertà, no? Dalla disoccupazione, dal precariato. Non so se è chiara la mia domanda, magari comincio con te, Luca.
Ho fatto una domanda a $1 milione, Alessio.
Lo so.
La percezione che ho io oggi è che oggi ci stendiamo, andiamo lì e diciamo vabbè, oggi che facciamo, che succede, un po' così, capito? Certo. Cioè un po' senza una vera programmazione, è molto faticoso. E d'altra parte penso anche che da quello che ho vissuto io è che la forza, ad esempio, di una situazione, la forza sociale di una scuola e di quello che c'è intorno è anche la fiducia e la percezione che c'è di te stesso, però così è affidato, ormai è così, cioè nel senso che se te ci credi, ce la fai, vedi che le cose vanno bene, c'è più energia, le cose si mettono in moto, la comunità si crea, perché poi la scuola è una comunità che tanto più aperta, tanto più diventa ricca, bella, fiera, quanto più si chiude, tanto più diventa grigia, rancorosa. E d'altra parte, per aprirla ci vuole energia, ci vuole coraggio. Oggi cioè, ci stanno i dirigenti delle scuole, non hanno coraggio per niente, cioè, hanno paura di tutto, soffocano tutto. Lì è un bel casino, no, è una bella sfida grossa, difficile.
Sergio.
Io penso che la questione che viene fuori è quella della deresponsabilizzazione del soggetto pubblico, no? Cioè, come dire, io al massimo faccio progettazione, grandi linee eccetera, poi se ci sono le risorse si fa, se non ci sono le cose vanno come vanno, no? Cioè, quindi c'è proprio un chiamarsi fuori dall'intervenire sulle situazioni, no? E fino a quando poi le situazioni lasciate a se stesse, quando si manifestano sempre drammaticamente, no? Non è che c'è una cosa che si manifesta in positivo, no? Si manifesta drammaticamente, viene fuori. Tra l'altro, diciamo, il territorio in cui è avvenuto è quella vecchia periferia romana che in qualche modo una coesione sociale l'ha mantenuta, no? Anche le reazioni che ci sono state, ieri c'è stato subito un corteo, i fiori, gli striscioni, eccetera. Torsapiazza non è già così, no? È molto peggio. E più vai oltre il raccordo anulare, più questa coesione sociale si disperde. È più rabbiosa, è più abbandonata, per cui c'è una complessità da gestire, però è chiaro, no? In una situazione normale tu c'hai una famiglia di 12 persone, vive un camper dentro in mezzo, no? A una serie di strutture civili, perché lì ci sono le case delle cooperative, Casilino 23 è una piccilandia, un quartiere che sembra Emiliano per la struttura urbanistica, no, eccetera. Vicino ci sono appunto scuole che hanno fatto storia dal punto di vista dell'inclusione sociale, come l'Ibalmasila, Guattari, no, eccetera, eccetera. E poi c'è il centro commerciale, no? Ormai questi che sono i templi della modernità, no? della coesione sociale moderna, che poi è disgregazione più totale. Dentro questo contesto, un camper con una famiglia lì, 12 persone che vivono in camper, quindi nessuno si è posto il problema, né un assistente sociale, né un vigile urbano, né un assessore municipale, no? Manda lì e dice: ma scusate, ma voi state qui, ma perché, no? Ma sti ragazzini che fanno? Ma come fate a stare 12
dentro? Quello che dovrebbe essere normale.
Quello dovrebbe essere normale, no? Cioè intervenire lì quando ti si palesa una situazione, diciamo, ingestibile, qualcuno deve andare. Non è che può far Luca perché è il papà delle bambine che vanno a scuola lì, o per questo dico, c'è la deresponsabilizzazione che è complementare poi appunto ai vincoli di bilancio, l'idea che i soldi ci stanno mai, no? Per cui per le cose che servono i soldi ci stanno mai, no?
No, certo,
non ci sono più, non ci sono mai, non, per sì, cui è chiaro, no? E quando ci sono vengono individualizzati. C'hai il figlio disabile, prima c'erano i servizi pubblici comunali, poi l'hanno esternalizzato in cooperative, adesso addirittura daranno i soldi alla famiglia, dice ti do il bonus, scegli di l'operatore, no, diventa un problema tuo. Io amministrazione non è più un problema mio, ti ho dato un po' di risorse, e trovi l'operatore, gli fa il contratto se lo può fare da badante, perché questo è, e per cui per migliaia di operatori sociali che prima bene o male erano. Anche il sistema di cooperative che è stato diventato un macello, però c'era un minimo di programmazione, no? Di iniziative coordinate per i disabili, no? Per gli anziani, per i bambini con problemi. Adesso questa cosa qua, ogni famiglia se la dovrà vedere per sé, da sola, col suo problema, e col comune gli darai un po' di soldi per risolverselo.
Stiamo parlando di una privatizzazione del disagio sociale, praticamente.
È ancora peggio. Perché la privatizzazione è una scelta economica, no? Ragionieristica, odiosa, perché. Ma qui c'è proprio dal punto di vista degli effetti anche proprio della coesione sociale, cioè della psicologia sociale, diventa devastante. Cioè ognuno pensi per sé, no? La soluzione per me è non c'è mai una soluzione che guarda te che c'ha lo stesso problema mio, Luce che c'ha un problema simile, e quindi no, quel minimo di socialità, di coesione che consente pure la gente di non sentirsi sola di fronte a quello che si presenta, che è un punto di forza, e questa cosa viene spezzata.
Luca, ultima considerazione, poi ti lasciamo, anzi grazie ancora per la tua disponibilità.
Ma grazie a voi.
Allora, mediaticamente tra l'altro questa cosa non compare, cioè la notizia che tre ragazzine sono state arse vive nella capitale d'Italia, se io vado a leggere l'home page dei principali giornali online, agenzie di stampa, non c'è, non è una notizia così importante, soprattutto forse anche perché la magistratura già ha accantonato la questione razziale, che è quella che in un modo o nell'altro scalda e accende ancora un po' quello che rimane, diciamo, di capacità di indignazione. È molto difficile rispondere, dicevi Luca, anche perché è una bella batosta, è vero, soprattutto per chi in quei territori e dei risultati li ha ottenuti, pensiamo a te, pensiamo appunto a Simonetta Saracone, pensiamo insomma a tutte le cose che abbiamo parlato adesso, ma qualcosa è necessario fare nell'immediato per ripartire, anche dal punto di vista, non so, della comunicazione, non credo, no? Visto che tu poi con gli assalti frontali lavori su questo, no? Sugli strumenti di comunicare facilmente alle persone quello che succede, quello che è la realtà. Cosa si può fare nell'immediato? Proprio una domanda che faccio anche a me stesso, in realtà.
Che ti devo dire? Cercare di continuare a fare quelle cose belle che facciamo, lavorare sul positivo, lavorare sulle cose, esperienze positive. Ieri a scuola comunque erano tutti stravolti da questa cosa, anche le persone che meno ti aspetteresti. Oggi vedremo quello che si, cioè vado dell'uscita, cerchiamo di organizzare, tanti avevano bisogno sì, di fare qualcosa, di comunque di comunicare, di in qualche modo di elaborare anche insieme collettivamente quello che è successo. Insomma, dire. Domani mattina tra l'altro ci sarà una cosa molto tra virgolette bella, nel senso che viene l'assessore di Casale Monferrato, l'assessore alla cultura di Casale Monferrato, a portare una pianta simbolo della bonifica di tutte le scuole dall'amianto. Sarà un momento in cui verrà tutta la scuola, scende tutta la scuola praticamente in giardino anche con noi, passate, insomma cercheremo anche di parlare di questa cosa che è successa, quindi tutte le minacce magari che colpiscono la comunità a tutti i livelli, insomma a livello sociale, a livello ambientale, come ci possiamo difendere, come non dobbiamo avere paura delle cose, però allo stesso tempo come ad esempio questa cosa dell'amianto che per tanto tempo ti hanno detto che non faceva niente, te l'hanno messa dappertutto, anche sulla testa dei bambini, e invece poi si è scoperto che era un crimine, un disastro, un olocausto, insomma. Sì. Quindi come essere responsabili, come diventare dei cittadini responsabili. Comunque sicuramente è un lavoro quotidiano, d'altra parte è difficile, è un lavoro che secondo me bisogna fare delle cose belle, positive, costruttive, attrattive, cercare di farlo tutti i giorni.
Bene, grazie Luca, noi ti ringraziamo, ciao, ti salutiamo.
Ciao Sergio, grazie.
Un abbraccio, ciao Luca, grazie. Buona giornata. Sergio, faccio a te la stessa domanda, in quanto appunto redattore di Un Giornale, che tra l'altro è stato uno dei pochi contropiano a dare un'analisi un pochino più cattiva, nel senso di approfondita della questione. Veramente dal punto di vista mediatico è surreale il fatto, adesso davanti a me la pagina di Repubblica.it, no? E tu scendi, la notizia non la trovi. E come dici tu, invece è una notizia pesante che da tenere ben presente. L'ANSA lo stesso, il Corriere.it, te lo dico, la stessa cosa, adesso l'ho chiuso perché sai che il Corriere bisogna pagare per leggere le notizie, per cui io purtroppo non pago, e quindi dal punto di vista del ruolo di operatore della comunicazione, come un commento su questo.
Ma noi oggi abbiamo scritto che praticamente l'ipotesi investigativa presentata non è discutibile, è rassicurante, no? Nel senso che in qualche modo la liquida per ora come una faida interna al mondo rom. È chiaro che quello è rassicurante, cioè mette a posto la coscienza, dà una sintesi, no? Che, e qualche modo dà anche in pasto un'idea, dice, no, campano come bestie,
roba loro.
Perché l'orrore di due ragazzine e una ragazza che muoiono bruciate vive, e come fai a rovesciarla sulla società civile per bene o per male? Perché lì è pieno dei coatti,
sì.
Dei coattelli, dei sbandati, quel parcheggio è pieno di brutta gente. Ce lo vogliamo dire, che non so rom, no?
sì è giusto dirlo.
Passateci alle 8 di sera quando chiude il centro commerciale, al parcheggio sopra, al centro commerciale, fatevi un'idea della fauna che gira, eh? Qualche giorno fa un'altra roulotte è stata incendiata a poche decine di metri da lì, in via Balzani, che è l'altro lato del quartiere, era abbandonata, non era, non è che c'è qualcuno che si diverte,
che potrebbe essere anche quello,
cioè l'altro giorno ha fatto scalpore che tre ragazzetti hanno buttato un anziano giù dalla scogliera in Puglia, a Monopoli, no? È chiaro quello, no, i ragazzi che ciondolano, che magari fanno pure delle cazzate tremende, insomma, no? E questo è qualcosa di più di una cazzata tremenda.
Sto pensando a un parallelo osceno, ma ci viene in mente, no? Un articolo che avete scritto qualche tempo fa di Contropiano, dobbiamo morire tutti, no? Rispetto appunto.
No, dobbiamo morire prima, ma quello riguarda.
No, però se c'è un approccio proprio a livello di gestione economica della società, in cui.
White economy,
esattamente, in cui chi è inutile al processo economico può anche morire. Per quale motivo un ragazzo non può pensare che uno scarto della società non possa essere oggetto di un divertimento? Un anche
esubero, certo.
Ma ho pensato a questa cosa, è terribile, però purtroppo non mi sembra così.
È già accaduto questa città, è accaduto dietro Piazza Navona addirittura, è accaduto ai Barboni, no? Non è la prima volta che succede, è accaduto anche verso altri insediamenti rom in altri tempi. Poi è chiaro, adesso c'è di fronte alla tragedia, che due ragazzine che muoiono bruciate, una ragazzina e una ragazza che muoiono bruciate, è un orrore immenso, no? Che non lo incaselli.
No, non c'è posto, non c'è posto.
No? Dove lo contestualizzi, se non dentro lo sforzo di ragazzi, ma che succede, no? E secondo me a noi ha colpito il fatto che questi sono sbrigati a dire no, è una faida, una vendetta, come se ci fosse. Poi magari faranno le indagini e scopriranno che non è così, oppure confermeranno questa cosa, ma non lo puoi dire prima di avere qualche elemento.
Dirlo prima delle indagini è un messaggio che ha un significato, no, anche politico.
Consente di farlo già sparita le prime pagine dei quotidiani online.
Esattamente.
Abbiamo fatto la prova del 9 girando i giornali di oggi, no?
E infatti non c'è.
C'è sparita.
E infatti non c'è.
C'è sparita. Non c'è, quindi non è cicciosa, non, la coscienza di tutti no. è già a posto, insomma.
Chiudiamo questo speciale, abbiamo cercato insomma di darci innanzitutto e fornire qualche strumento d'analisi. Ringraziamo Sergio Cararo di Contropiano e ringraziamo Luca Militantà degli Assalti Frontali per la disponibilità. Naturalmente il podcast di questo approfondimento tra breve sul nostro sito internet. Buon proseguimento.